ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, fra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, fin quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso e figura di fiume, fra un promontore a destra e un'ampia costiera dall'altra parte, e il ponte che ivi congiunge le due rive, perché renda ancor più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia.
E noi cominciamo Ozium Poetry, benvenuti a tutti, con le parole del bisnonno, del lettore di questo incipit dei Promessi Sposi, e do quindi il benvenuto a Nicola Brunialti. Ciao Nicola!
Grazie, ciao a voi, grazie.
Benvenuto.
È un po' più di bisnonno, cioè ci sono un po' più
sì,
di...
Sì, beh, oh, bis,
però,
bis,
diciamo,
bis, bis,
bisnonno, sì.
Bis, bis.
Bis, bis, esatto. Sua figlia Sofia era la nonna della mia bisnonna, che si chiamava anche lei Sofia, quindi c'è un passaggio da Sofia a Sofia.
Da Sofia a Sofia, e gli scrittori in famiglia poi sono arrivati fino a te, perché tu sei uno scrittore giovane, direi, che ha fatto già tante cose, autore di spot televisivi, autore di testi di trasmissioni televisive, canzoni, una l'ascolteremo tra poco, di Renato Zero, e fino all'ultima di Cristicchi, che ha portato poi al Festival di Sanremo di quest'anno. E quindi...
ma sono un finto giovane, c'ho quasi 47
anni. Sì, vabbè,
anni,
no, ma pur sempre giovane. Diciamo pur sempre giovane.
Ecco, pur sempre giovane.
Mettiamola così. E, gli ascoltatori vorranno poi sapere da Nicola, magari, penso, come è arrivato ad amare la scrittura. Non credo che oltre al gene ci sia stato, non lo so, un percorso particolare o così. Come ti sei...
Beh, in effetti questa storia di questo famoso trisavolo scrittore mi è stata utile, al di là del fatto dell'onore di essere il pronipote di un siffatto scrittore, ci mancherebbe, ma perché nella mia mente fosse naturale che ci fosse la scrittura, che la scrittura fosse un mestiere. Cioè, per me, da bambino, non capendo la grandezza di questo scrittore, è stato invece solo l'idea che la scrittura fosse un mestiere, che avevo una specie di nonno che era diventato scrittore, per cui per me la scrittura è sempre stato un mestiere possibile, e devo dire che fin da piccolo ho desiderato diventare uno scrittore. Da bambino io andavo dalle suore e mi allenavo a fare gli autografi, e la suora mi riprendeva sempre per questa mia abitudine, mi allenavo a fare gli autografi. Invece alla fine mi è servito, perché poi invece mi capita spesso di farne. Quindi devo dire che, a dimostrazione del fatto che da quando ero piccolo che c'era questo grandissimo desiderio in me. Poi sai, io ho una mamma che ora è in pensione, ma che insegnava italiano, storia e geografia.
Allora vedi.
E allora questo un po' credo che abbia anche questo influito.
Questo soprattutto, forse ha influito, a parte il DNA, ha influito proprio la tua mamma che ti ha fatto sempre respirare parole e pensiero, fin da piccolo, penso.
Sì, assolutamente. Sai, lei quando io sono nato ancora non si era laureata, e si è laureata quando io ero ancora piccolo, e mi portava, non sapendo a chi lasciarmi, mi portava a vedere le commedie di Pirandello.
Da quando sono piccolo...
Non capivo niente, però credo che forse questa cosa abbia magari invece mi sia arrivata.
Sicuramente, sei stato immerso nell'humus praticamente.
Sì, esatto.
Quindi
di
non sei cresciuto così. Sì. Nicola, i tuoi autori di oggi. Dopo volevo fare anche un po' l'elenco dei tuoi libri, perché ne è uscito uno adesso. Per Sperling e Kufler, Il paradiso alla fine del mondo, che sta avendo un grande successo, Saturnino l'alieno venuto dalla Terra, per Lapis, che è un editore particolare di Roma, che scrive per i più piccoli, che fa un lavoro molto importante, particolare, già pluricitato qui ad Ozium Poetry. Ma i tuoi autori...
Ma io devo dire che nell'ultimo periodo della mia vita leggo molti saggi, leggo pochissimi romanzi, leggo tantissimi saggi.
Saggi?
Perché sì, saggi o libri di montagna. Io purtroppo mi sono operato 8 volte alle mie ginocchia che non funzionano come dovrebbero. E per me la montagna però è un po' come leggere Salgari, cioè come andare nella giungla senza esserci. Per cui mi leggo libri di dell'Everest, Nanga Parbat, l'Annapurna, però so tutto, è come se ci fossi stato 100.000
sì,
volte.
Sì,
e questo mi racconta anche i ragazzi, la potenza della scrittura. Perché io che non sono mai stato in quei luoghi eppure li conosco alla perfezione, so che c'è il gradino di Hillary sull'Everest che è uno dei punti più pericolosi, insomma è come se ci fossi stato ed è questa poi la vera potenza di un libro. E in questo periodo che ho scritto tanto, che ho scritto storie, ho preferito invece leggere più libri di montagna o saggi perché quando scrivo i miei libri non voglio confondermi le idee con altri romanzi.
Sì, no, hai ragione questo, però magari pensava qualche autore del passato, non so, un Thomas Mann, non lo so, Dostoevsky.
Io ho amato da ragazzo,
che...
sì, a Dostoevsky, sì, certo. Ho amato da pazzi Milan Kundera quando era al liceo.
Kundera,
E mi tenevo i soldi da parte per comprare il romanzo quando usciva quello nuovo, per cui ero felicissimo di andare da solo in libreria a comprarmi i suoi libri. Credo che sia stato il primo che ho amato così tanto insieme ad Herman Hesse.
Infatti stavo pensando di citare anche Herman Hesse, hai ragione.
Sì,
sì, sono
sì,
anche
Herman
miei, pensa che
un altro che ho adorato. Poi ho amato anche tanto la letteratura invece sudamericana, Amado, Marquez, sono anche... vado a periodi, devo dire
sì,
la verità.
Sì, si va a periodi e poi si fanno i flussi, le strascicate e si recupera. È come andare a pesca, perché la cosa bella, vedete, volevo dire agli ascoltatori, la cosa bella, al di là... di chi scrive e quindi trasmette emozioni, ma chi ha il grande dono della fantasia, come diceva appunto adesso Nicola, non è che abbia bisogno di viaggiare tanto, perché questa magia già lo porta a effettuare questo viaggio in un certo senso, e citavi Salgari mica per nulla, no?
Certo. Sergio dice una cosa che dice anche Renato Zero spesso, che i viaggi più belli li ha fatti sul pianoforte. Credo che sia poi una storia vera, che c'è chi ci riesce.
Sì. È una grande dote questa, eh?
Sì, certo, una fortuna.
Sì, una grazia, diciamo, uno stato di grazia che poi si conserva e si alimenta. Io quindi direi che possiamo sentirci il tuo testo di Renato Zero, attraverso le parole e la musica di Renato Zero. Harry, lo mandiamo? A tra poco.
Quando la sera spegni la luce d'un raggio d'argento, il cielo riluce, tutte le cose vanno a dormire, anche le macchine giù nel cortile. Dormono i baci dentro le bocche e dormono i libri di filastrocche. Dormono i sassi dentro gli stagni e dormono gli specchi chiusi nei bagni. Dormono gli acini sopra i viticci e le castagne strette nei ricci. Dormono i salti dentro i ginocchi e tutte le lacrime chiuse negli occhi. Dormono i cuccioli dentro le cucce e i passerotti sotto le alucce. Dormono i compiti nelle cartelle e i desideri abbracciati alle stelle. Dorme la torta di mele nel forno, dorme la tele che vedi di giorno, dormono le ombre dietro le porte e dormono le note nel pianoforte. Dorme il trenino che non ha più fretta, dorme la ruota della bicicletta. Dormono le oche coperte di piume e dormono i pesci nel letto del fiume. Devo avere schiacciato un pisolino. riposa pure la stella cometa, dormono gli angeli e i cherubini, e dorme la giostra aspettando i bambini. Dorme lo scivolo e il cavalluccio, dorme la gomma dentro l'astuccio, dormono gli elfi, i gatti ed i cani, e dormono i gol. Che farai domani?
Ecco, e rientriamo ad Ozium Poetry con ospite Nicola Brugnalti, che è autore appunto della canzone di Renato Zero che abbiamo ascoltato ora, e la canzone termina con una bella prospettiva, insomma, ecco, infonde coraggio.
Beh, si termina con una frase che dice: soltanto i sogni restano alzati a far compagnia a tutti gli addormentati. È in una canzone in cui si dice che tutto va a dormire, invece c'è una cosa che ci tiene compagnia di notte, che sono i sogni, e che spesso ci tiene compagnia anche di giorno, per cui mi piaceva raccontarla.
Certo. Tra l'altro volevo ricordare, prima di parlare, magari ci racconti qualcosa di questo Saturnino che avete portato insieme a Cristicchi, un testo teatrale qui vicino a Gallarate, vicino a Varese, Manuale di volo per uomo, che ha avuto un grande successo.
Sì, abbiamo cominciato a scrivere con Simone, anche insieme a Gabriele Ortensi, questo testo che, diversamente dalle altre cose che ha fatto Simone fino ad oggi, non è il racconto di qualcosa, ma è proprio un'opera per il teatro. Simone interpreta un personaggio invece che raccontare una storia.
Sì, insomma. Sì, una visione, diciamo così.
Una visione, esattamente. Ed è proprio durante la scrittura di Manuale di volo per uomo che abbiamo poi cominciato a scrivere anche Abbi cura di me, la canzone che poi Simone ha portato a Sanremo.
A Sanremo, molto molto bella, molto bella.
È stato un periodo fecondo.
Sì. Senti, ma visto che appunto sei ospite, e mi piaceva anche sapere da te questa visione umana oggi, come la vedi, giri le scuole, parli con i ragazzi, con i più piccoli, magari anche i grandicelli, come prospetti il loro domani, come lo vedi tu?
Ma guarda, a me mi sembrano che ci somiglino molto. Quando io sento quei discorsi, non sono più come una volta, ma a me mi sembra che, al di là dell'utilizzo smodato del telefonino, che su questo ci divide, ma io incontro quelli delle elementari, soprattutto spesso i primi due anni delle medie, quando ancora il telefonino ancora non c'è così presente, mi sembra che ci somiglino tanto. Io mi rendo conto che i ragazzi hanno un grande desiderio di essere ascoltati, è questo che forse un po' gli manca, ma non un ascolto solo perché ci raccontino, ma cosa gli piace,
una comprensione.
Un po' più profondo, fermarsi un attimo a chiedergli come va, succede, capito? E questo mi sembra che manca, e che loro si stupiscono, perché io quando vado nelle scuole invece mi occupo di questo, di ascoltare cosa va bene nelle loro vite e cosa non va bene, cosa non gli piace. Cerco di aggiustare in quell'ora che stiamo insieme le cose che non funzionano all'interno delle classi. Insomma, gli dico: approfittate di me, io sono qui apposta, e cerchiamo di risolvere le cose che non funzionano. Ed loro si stupiscono di tutta questa attenzione. Capito? I genitori sicuramente gliela dedicano, però forse a volte bisognerebbe fermarsi un po' a tavola, a cena con i propri figli, e chiedere come va.
Aprirsi un po' di più, perché poi in fondo quello che gli manca loro è la verità, secondo me, ma non quella con la V maiuscola, ma la verità dell'ascolto, cioè il momento presente così...
Sai anche che forse spesso li difendiamo, io non ho figli ma ho nipoti, ho tanti nipoti per fortuna, e figli di amici, però mi rendo conto che spesso li difendiamo da quello che non funziona anche all'interno delle dinamiche familiari, invece è normale anche che loro sappiano che non sempre tutto è perfetto, perché anche le loro vite non sono perfette, se no si stupiscono che come fuori è tutto perfetto e la mia no, allora sono io che non vado, invece siamo tutti imperfetti, meravigliosamente imperfetti, ma va bene lo stesso.
Bello questo concetto, è vero, bisogna poi crescere e modificarsi crescendo un po' adesso.
Certo, ma anche con le proprie imperfezioni che fanno parte di noi, che ci rendono quello che siamo, e va bene anche se non siamo perfetti, perché la ricerca della perfezione può diventare un incubo, anche una perfezione estetica che li renderà poi insoddisfatti per tutta la vita. Io dico che tentare di somigliare a quelli che vediamo sui cartelloni nella televisione ci renderà sempre insoddisfatti, perché è una bellezza aliena che non esiste. Allora noi andiamo bene così come siamo meravigliosi anche con i nostri difetti, ma siamo unici. Perché tentare di somigliare a qualcun altro? Saremmo la brutta copia di qualcuno, allora è meglio essere noi stessi che essere la brutta copia di qualcun altro.
Certo.
Piuttosto con i nostri difetti, no?
L'autocomprensione soprattutto, la non punizione, perché la cosa peggiore a quell'età credo che sia la mentalità punitiva, e quella poi te la porti addosso.
Certo.
E purtroppo...
Certo. Io incontro i piccoli, ma incontro anche quelli dei primi anni delle medie, che è un'età un po' disastrosa, perché diventiamo tutti anche un po' mostruosi, no? Il fisico si trasforma, soprattutto nelle ragazze, diventa tutto complicato. E allora anche accettare quei difetti che poi si trasformeranno di nuovo.
Pregi.
No? Però accettarci,
spesso sì.
Accettiamoci come siamo, no?
Certo.
E soprattutto non concentrarsi, io quello che chiedo ai ragazzi, siccome io invece l'ho fatto, che quando uno non accetta i propri difetti si concentra tanto sui difetti degli altri,
e si
fanno grandi disastri, capito?
Sì, assolutamente, anche perché poi dopo ci sono i famosi specchi,
esatto,
quindi dopo
certo,
rifletti l'altro in te, quello che non vuoi vedere dell'altro è esattamente la parte che manca, che sei tu, e insomma dopo...
piace di te, certo.
Quindi uno dopo entra in un giro che, se non fa anche un percorso di profondità, non ne esce, insomma, ecco.
No, esattamente questo, sì. E io però sono molto fiducioso, perché i ragazzi
sì.
Mi sembra che abbiano ancora il desiderio che ci sia un bel finale, che le cose vadano a finire bene, per cui questo ci aiuta.
Certo. E quindi adesso ci racconti qualcosa dell'alieno, di Saturnino,
sì.
Che arriva
sì, sulla... Proprio da questi incontri io di solito traggo poi spunto per i libri successivi, no? Cerco di capire cosa può essere interessante per loro in questo momento. E frequentando tanti ragazzi, migliaia, ne incontro, perché faccio diversi incontri durante il corso dell'anno, e mi sono accorto che spesso ormai queste classi si sono modificate, sono multicolore, sono multireligione, è tutto diverso da qualche anno fa.
Ed è un vantaggio per loro, secondo me, cioè è un grande vantaggio crescere,
è una ricchezza,
certo
che sì. Però ti dico sempre che bisogna avere poi invece anche il desiderio di conoscere gli altri, perché se viene qualcuno dalla Cina in classe nostra, ma noi non gli chiediamo niente di questa Cina, allora c'è poco utile. Invece lo scambio è la cosa meravigliosa. Io gli dico sempre: fatevi raccontare da che posto vengono. Ma è proprio pensando che questi ragazzi vengono da un posto molto lontano, spesso chi viene dal Bangladesh, dalla Cina, dall'India, ma anche dall'Africa, quando arriva da noi è come se arrivasse da un altro pianeta. È come se fosse un alieno. Allora ho pensato: come faccio a raccontarlo io a questi ragazzi che sono italiani, che io incontro nelle scuole? Quanto è complicato per un bambino lasciare le sue poche cose, scegliere addirittura cosa portarsi dietro in un viaggio, quanto è faticoso lasciare quella piccola casa che sicuramente c'hanno, i propri affetti, magari una nonna, un nonno. Cioè, questi ragazzi che arrivano qui hanno bisogno di più affetto degli altri, perché già hanno fatto un percorso faticoso. Allora io chiedo ai bambini di accoglierli con più affetto, con più amore, perché c'è bisogno nei loro confronti. E per raccontare questa storia ho detto: ma forse la posso raccontare invertendola. Ho raccontato la storia di un ragazzo italiano che abita a Poggio Burrone, Saturnino, che i genitori perdono il lavoro e si devono spostare in un prossimo futuro, anziché in un'altra regione, si spostano su un altro pianeta. E questo comporta una serie di problematiche, e soprattutto Saturnino si troverà ad essere l'unico rofa in una scuola di tutti verdi, sarà per la prima volta lui il diverso. Allora, che ci succede quando siamo noi quelli strani, quando siamo noi quelli diversi, quando siamo quelli noi che non somigliamo a tutti gli altri?
Certo, Nicola, bravo. Senti, mi fa molto piacere che tu vada nelle scuole a promuovere l'apertura e anche la riflessione nei più piccoli, perché... per loro c'è sempre solo il qui e adesso, no, non c'è passato, non c'è futuro. Loro, per fortuna, a differenza nostra, vivono il presente.
E sì, però non fanno tutte quelle distinzioni che facciamo noi.
Certo.
Loro decidono in altro modo se uno gli è simpatico o antipatico. Non
certo.
Senta il colore della pelle, la religione o altro. Spesso, a volte, magari può bastare una maglietta, per carità, a volte anche peggio. Però, insomma, in generale sono più saggi di noi.
Eh sì, eh sì. E allora io farei uno stacco, se siete d'accordo, con un alieno umano nato in Germania, poi ha perso la vista da ragazzo, ma ha sempre coltivato la musica e la scrittura. Il suo nome era Louis Thomas Hardin, che però è conosciuto come il vichingo della Sesta Avenue di New York. Lui è morto quasi novantenne, faceva musica e viveva sulla Sesta Strada, appunto a New York, e ha scritto varie canzoni, ha scritto anche dei pezzi per il cinema, c'è un suo pezzo nel Grande Lebowski, per esempio, ed è un grande che scriveva in controtempo. Adesso l'ascoltiamo. Moondog, Pygmy Me. Dopo aver ascoltato la marcetta di Moondog, rientriamo con Nicola Brugnalti. Nicola, ci sei?
Eccomi.
Perfetto.
Sì, sono qui. Sì, sì.
Cosa ne pensi di questo pezzo?
Non lo conoscevo, per cui mi hai fatto un regalo. Oggi ho imparato una cosa nuova, mi è piaciuto molto. Una musica che di solito non ascolto, ma mi è piaciuto molto.
È particolare, e pensa che gli strumenti li faceva lui. Gli strumenti musicali, pur essendo cieco, aveva una conoscenza talmente profonda delle note, delle melodie. Ad esempio, ha costruito una trimba, poi dopo andando in internet ci si può erudire maggiormente, ma è uno strumento a percussioni che si sentiva qua, una specie di pianolina con un piccolo martelletto, e era un grande. Io l'ho conosciuto anch'io tardi, però mi piace molto, insomma, è una musica particolare. Senti, invece, l'ultimo libro della Sperling, raccontaci questo.
Sì, in realtà il tema è lo stesso, perché nasce dallo stesso principio. Mentre ero in queste classi ragionando su come poter raccontare quanto è faticoso essere il diverso e venire da altri paesi, ai ragazzi ho pensato, ma io forse questa storia prima che ai ragazzi la devo raccontare ai grandi, cioè anche ai genitori hanno bisogno di conoscerla. E allora ho pensato a un mondo invertito, in cui siamo noi che andiamo in Africa, dove c'è tutto, dove il sogno è quello appunto di raggiungere il continente nero, perché in Europa l'Europa è un continente invece distrutto dalle carestie, dalle guerre, dalle guerre civili, dal disboscamento. Insomma, ho invertito il mondo così com'è. Sì. Per raccontare proprio quanto è faticoso mettersi in viaggio per un altro paese in cerca di fortuna.
Ricominciare,
perché,
sì.
Ecco, ho pensato che quando le cose ci riguardano direttamente, forse riusciamo a far cadere un po' di tutti quei pregiudizi che abbiamo nella testa. E ho raccontato ogni tanto che c'è una frase meravigliosa di De André che dice che per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Perché il dolore degli altri ci sembra che non sia come il nostro, che il nostro è sempre di più. E allora ho pensato che quando invece questi altri ci somigliano, quando hanno il colore della nostra pelle, quando hanno i nostri nomi, quando sono come noi, allora questo dolore che forse riusciamo a percepirlo per intero invece che solo a metà.
Certo, sì, è il concetto della compassione, cioè del soffrire insieme. Bello.
Esattamente.
Mi piace.
Allora, sai, pensare a un bambino che muore da solo in una barca nel Mediterraneo forse non ci fa più effetto perché lo prendiamo come un numero, ma se noi raccontiamo la storia di quel bambino, gli diamo un nome, se quel nome invece di essere un nome asiatico, di essere un nome africano, lo chiamiamo Francesco, lo chiamiamo Niccolò, lo chiamiamo Matteo, allora forse la storia ci sembra che ci riguardi un po' di più, forse
certo.
L'ascoltiamo a orecchie
lo respiriamo,
una volta,
sì.
No? Esatto.
Sì.
E allora ho raccontato la storia di una famiglia tedesca di origine italiana che si mette in viaggio a piedi, ovviamente sfruttando una serie di passaggi, per partire dalla Germania e arrivare in Sicilia, dove ci si imbarca per l'Africa, ma dove ci sono anche i terribili carceri siciliani, che sono l'opposto ovviamente dei carceri libici, ovvero sono la stessa cosa ma sulla costa opposta, insomma.
Eh sì. Molto, molto interessante.
Sì, perché sai, dentro io mi sono informato, ho conosciuto un sacco di persone, le ho intervistate, gli ho chiesto, è tutto verosimile, e ho scoperto poi che c'è dietro tutto un mondo sommerso di economia che sta dietro a questi viaggi, e che racconto io a queste persone. Non ho risparmiato niente di tutto il brutto, di tutte le mostruosità che vivono, ma perché se avessi risparmiato loro qualcosa non avrei reso giustizia a chi quel viaggio lo fa davvero.
Sì, sì, hai rispettato anche il dolore, certo.
Ho rispettato soprattutto il dolore di quel viaggio. E dentro questo libro c'è proprio una delle protagoniste, che sono due padre e madre, una ragazza di 16 anni, ma durante il viaggio c'è anche una storia d'amore, perché ovviamente questa ragazza di 16 anni tutto farebbe tranne che partire, visto che è un fidanzato, nonostante poi la guerra, nonostante tutto, poi gli adolescenti invece si somigliano in qualunque paese del mondo siano. Ma loro incontrano una bambina che viaggia da sola, e questo forse è il fulcro del racconto, una bambina che viaggia da sola, se noi la immaginiamo come nostra figlia o nostra nipote, non riusciamo neanche a pensare a che disgrazia e a che dolore ci sta dietro a due genitori che lasciano un figlio da solo su una barca in mezzo al mare, no?
Certo.
Che tragedia c'è dietro a quell'evento. Allora questo è lo scopo poi del libro, e anche farci ragionare che spesso la nascita è un fatto di fortuna, e allora se ci trovassimo noi in quelle condizioni forse guarderemmo le cose con altri occhi.
Assolutamente. Senti, allora non ti chiedo cosa non ti piace del momento storico che stiamo vivendo, perché ovviamente hai già risposto in anticipo. Cosa ti piace invece?
Ma mi piace che invece io vedo nei giovani che c'è un'energia fortissima, mi piace che c'è forse qualcuno che decide che non è questo il modo di affrontare la vita. A me mi spaventa questo terrore che ci hanno inculcato degli altri, quando invece, quando io chiedo ma tu quanti ne conosci di questi famosi altri, nessuno, difficilmente le persone li avvicinano, quando poi li conosci ti accorgi che invece c'è una ricchezza da incontrare nell'altro, bisogna andarci però con gli occhi giusti. Questo io non sto dicendo che chi viene qua sono tutti santi, per carità, che chi compie i delitti va lontano, ci mancherebbe, ma questo
stiamo
però
lontani dai luoghi da comuni,
dircelo,
ovviamente,
no? Esatto,
sì,
questo non c'è neanche da dircelo,
bravo,
no?
Bravo.
Però io credo che in questo momento, quando c'è un problema, a me non interessa di chi è la causa, perché se noi adesso volessimo analizzare i problemi dell'Africa, se guardi una cartina dell'Africa della prima guerra mondiale, non c'è uno Stato che non sia sottoposto al dominio di un governo europeo.
Certo.
Quindi, insomma, però adesso mettiamo da parte di chi è la colpa, di chi non è la colpa. Quello che è importante adesso credo sia accogliere queste persone, trovare il modo di accoglierle, perché loro arriveranno, perché il problema adesso, il momento è tragico e c'è bisogno di accoglienza in questo momento. Allora io credo che bisognerebbe organizzare una vera accoglienza, perché chi lo merita deve essere accolto per come merita, come una persona umana, non possiamo lasciarli abbandonati per strada, come se niente fosse. Allora,
bravissimo.
Io credo che dobbiamo andare verso gli altri, ma con veramente con amore, perché siamo stati veramente fortunati, questo che dovremmo accettare, il fatto che siamo stati fortunati a non essere noi in quei panni. Allora quei panni aiutiamoli un pochetto,
sì, sì, e poi
un po' più confortevoli.
C'è
panni,
anche la legge del karma, per cui tutto torna. Il bene,
certo,
che diamo ci ritorna a noi, lo diamo agli altri e ci ritorna,
se
esattamente.
Se il bene ricevi, certo. Che sì, certo che
e
sì,
quindi certo. anche nel male, ovviamente. Quindi
sai, io ogni tanto porto i miei libri negli ospedali dai bambini e quando io dico che lo faccio per me mi prendono in giro, ma in realtà a me incontrare i bambini malati serve a risettare la mia vita, cioè serve a ridare importanza alle cose serie, serve a eliminare dalla mia vita tutte le cose per cui mi perdo durante le giornate.
Sì, sì,
le
sciocchezze. Sì. Certo,
quello mi ripunta verso la verità, no?
Cioè, sì,
mi fa togliere tutte le stupidaggini.
Eh sì, assolutamente. Nicola, senti, siamo fuori tempo, ma va bene così, perché è stata molto interessante questa chiacchierata.
Grazie a voi, grazie di cuore, veramente.
Grazie di cuore a te invece. Io non ti chiedo come Ozi, perché uno scrittore non si può chiedere come Ozia, come vuoi che Ozia, andando magari in motorino, andando a pescare, pensando tutto,
sì,
il giorno.
Sì. Mia moglie ogni tanto si lamenta perché quando vado a mangiare fuori ascolto poco lei, ascolto quello che mi succede intorno, perché
certo,
in realtà io prendo spunto da quello che c'ho intorno, quindi è come se continuassi un po' a lavorare, per assurdo.
Sì, non si stacca mai la spina.
Sì.
Senti, un abbraccio forte, ci salutiamo con Abbi cura di me di Cristicchi, che in un certo senso è il condensato di quello che in lettere maiuscole ci ha appena detto Nicola, del suo pensiero.
Sì, sai, credo, giusto per chiudere, credo che in quella canzone ci sia il coraggio, trovare il coraggio di chiedere aiuto, che da soli non ci salviamo. Abbi cura di me e chiedere a qualcun altro di prendersi cura di noi.
Bravo. Grazie Nicola, presto, un abbraccio,
grazie
a tutti,
tanto,
gli ascoltatori,
a
presto.
Voi. Grazie dell'ospitalità, grazie.
Ciao.
Tanto. Ciao.
Adesso
ciao.
Chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere, che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte. E ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere, che nonostante tutto noi siamo ancora insieme. Di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.